Big in Japan, bentornati, bentrovati, buona domenica, sempre su Radio Fab e sempre con qualcosa che proviene dal mondo del Giappone, proviene dal sollevante, ma in questo caso è un pochino particolare, perché ovviamente sempre sul Levante, logicamente, ma è un'opera che si va ad innestare in un percorso un pochino più ampio, un percorso che abbiamo già trattato diverse volte, iniziando con Armitage 3, e ovviamente con uno dei capolavori dell'animazione nipponica, ma non solo, che ovviamente è Ghost in the Shell. Di che cosa parliamo? Parliamo di Parasite Dolls, parliamo di un film, definiamolo così, come almeno come è stato montato in Italia, ma sono tre OAV di mezz'ora l'uno e sono molto molto interessanti. Sono, tra le altre cose, sono disponibili in streaming su Amazon, su Prime, perdonatemi, errore solito, però va bene lo stesso, e sono del 2002, sono discretamente recenti. L'opera è stata fatta, è stata così sceneggiata da Konaka e da Nakazawa. Konaka è uno sceneggiatore molto molto famoso, che ha fatto già diverse cose, che ha fatto ovviamente, ma che noi logicamente conosciamo per una serie di progetti che abbiamo citato ma non ancora sviluppato. Parlo del film di Armitage 3, Polymatrix, parlo di Bubblegum Crisis, Tokyo 2040, che è il seguito, l'universo alternativo di Bubblegum Crisis, il Club della Magia, a volte capita, Rexephon, un bell'anime di fantascienza sempre del 2022, e poi secondo me uno dei più grandi esperimenti dal punto di vista narrativo e visuale giapponese, che Serial Experiments Lane, questo vero 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 capolavoro da riscoprire, e prima o poi riuscirò ad entrarci dentro, ve lo voglio portare in maniera abbastanza concreta, però Parasite Dolls è il nostro core business oggi. Come detto, c'è Konagawa, c'è Nakazawa, e poi per la regia di Yoshinaga Nayuzuki e Nakazawa Katsuto, ovvero Kazuto Nakazawa. Ho fatto uno scherzetto, però comunque c'è lui anche alla regia, oltre che alla sceneggiatura. Allora, dove siamo? Siamo in un mondo, diciamo così, non troppo distante da adesso, perché siamo nel 2034, da qui a 10 anni, anche se comunque quello che hanno immaginato i nostri amici giapponesi è un pochino più avanzato rispetto, o meglio, è ipotetico, non so quanto avanzato, però sappiamo che gli androidi sono tra noi. Gli androidi hanno una serie di compiti che possono essere dall'aiutante, dal regista radiofonico, per rimanere nel nostro tema, possono avere moltissime utilità, ma cosa succede? Succede che alcuni di questi androidi danno letteralmente di matto. Danno letteralmente di matto, e con A Faint Voice, la prima parte di Parasite Dolls, noi iniziamo a capire che c'è qualcosa che non va. C'è una branch, letteralmente, definiamola una entità sotto copertura della polizia di Tokyo, perché ci troviamo a Tokyo, anche se conosciuta come Mega Tokyo, che cerca di capire il perché questi androidi vadano letteralmente fuori di testa, facciano azioni totalmente scollegate dai loro ordini e dai loro compiti, e cerchino di portare caos e distruzione in quel di Mega Tokyo. Questa unità speciale cerca di indagare, inizia a capire alcune cose e trova quella che inizialmente sembra una droga. Sono delle pasticche che vengono recuperate da uno degli agenti, che si chiama Buzz, soprannome di Basil, con l'aiuto di un androide poliziotto, il sergente Kimball, praticamente si scopre che questa non è una droga, ma è un modo alternativo per curare letteralmente i bug di questi, almeno di due tipi di androidi. Succede che questa ricerca mette in subbuglio la polizia, vogliono eliminare, almeno inizialmente, il nostro Buzz dalla branch, e non si sa come va a finire. Non si sa come va a finire, almeno nella prima parte, perché noi vediamo Basil, Buzz, dopo aver compiuto un salvataggio a causa di un androide, il regista radiofonico che dà di matto, quindi in questo caso potrei essere io che do di matto essendo il regista di me stesso, non benissimo, però ok, non è una bella prospettiva, che ritorna a casa, però nel momento finale, quando praticamente si va quasi a sfondo nero per iniziare la seconda parte, vediamo che l'androide di Buzz, che era una sorta di moglie, una sorta di definirla cameriera magari un pochino cattivo, definiamo così, è letteralmente senza testa, perché il nostro Buzz gliel'ha fatta saltare spaventato probabilmente da quello che è successo la sera prima, ovvero da quest'androide che, mostrando dei sentimenti, credeva di mostrare sentimenti nei confronti della speaker radiofonica, voleva addirittura sposarla, ma le cose non sono andate benissimo e appunto è stato poi terminato, citando il buon James Cameron e i primi almeno due bellissimi film di Terminator, l'ha terminato a colpi di pistolettate in testa. Quindi non benissimo per il regista innamorato, ma bene per la speaker radiofonica che si è salvata. Quindi cosa c'è dietro? C'è dietro qualcosa che scopriremo l'anno dopo, ovvero nella seconda parte dell'OAV che si chiama Dreamer. Noi per intanto continuiamo ad andare avanti e ascoltiamo le musiche di Kazuyuki Tsuda, sono molto molto interessanti, non sono propriamente fantascientifiche cyberpunk, ma ricalcano, diciamo così, cercano di ispirarsi anche ad uno dei grandi ispiratori del genere fantascientifico e cyberpunk, che ovviamente è Blade Runner, ovviamente, quindi ancora più indietro con Philip Dick. E noi adesso facciamo un po' di pausa, continuiamo a sentire la musica di Parasite Dolls e torniamo ancora qui, ovviamente con Big in Japan e sempre su Radio Fab. A tra poco. Rieccoci qua, Big in Japan, ancora Parasite Dolls. Dunque, ci eravamo lasciati ad un anno fa, almeno nella storia, perché i nostri OAV, o meglio, la seconda parte del film montato come film in Italia, prosegue con una serie di omicidi, robocidi, forse androidicidi, con un qualcuno, non è ancora ben chiaro, che va in giro ad assassinare appunto i nostri androidi. La Branch sta ancora cercando di indagare, cerca di capire cosa sta succedendo a Mega Tokyo, perché ancora non è chiaro chi sta cercando di distruggere gli androidi, di uccidere gli androidi, e soprattutto c'è anche da risolvere, appare ad un certo punto della storia, un problema ancora più grande, che l'amministratore delegato di una delle aziende che produce androidi, la Genom, viene ucciso, viene trovato un qualcosa che può cercare di risolvere apparentemente il problema, e quindi inizia un'altra indagine. Però nel frattempo c'è la parte più interessante di questa seconda fase. Non andremo nella terza, non voglio farvi eccessivi spoiler, perché ovviamente lo potete vedere tranquillamente su Prime, perché è liberissimo senza dover fare abbonamenti ulteriori. Però se avete ai voi e ai noi e ai me ancora per modo di dire, avete la nuova o vecchia versione di Prime con gli inserti pubblicitari, in vero, dovrete vedere una pubblicità. Paghiamo per vedere la pubblicità, lascio perdere i commenti su questa nuova politica, ma lasciamo perdere, logicamente meglio, perché sennò sarei veramente fastidioso e piuttosto incavolato. Tornando alla seconda parte di Parasite Eve, succede che la Branch si mette anche in caccia di questa entità, di questa persona, di questa cosa, di questo essere, ancora non lo sappiamo, che va a caccia di androidi. Certi androidi però vengono utilizzati in maniera piuttosto, piccantina, utilizzando belle immagini, belle facce, definiamole così, termine terrificante, però mi perdonerete, per prostituzione. E c'è appunto un momento del film in cui una delle... una delle poliziotte della Branch, che viene praticamente mandata sotto copertura per cercare appunto di capire cosa sta succedendo e chi sta cercando di uccidere e sterminare tutti quanti questi androidi, e principalmente appunto le androidi dedicate al sollazzo umano. Mikkelson, che è appunto una di queste agenti che stanno all'interno della Branch, si mette alla caccia letteralmente di questa questa entità, di questa cosa, letteralmente. Poi scopriremo che è una cosa, che è un robot anche lui, che va a caccia appunto di androidi. Qui la situazione diventa più complicata, perché entra letteralmente uno dei cardini del film, uno dei cardini dell'OAV, che è praticamente il sogno, il ricordo, perché questo androide che viene inizialmente salvato da Mikkelson possiede dei ricordi, le sono stati impiantati dei ricordi dal suo creatore di una bambina. Ed è molto molto disturbante un certo momento della seconda parte, perché si vede appunto questa necessità da parte dell'androide di ricongiungersi ai suoi ricordi, ricongiungersi alla sua bambina. È un tema estremamente caro, al film, perché comunque è anche da un certo punto di vista estremamente simile a, come abbiamo detto prima, Ghost in the Shell, ma soprattutto al carissimo Philip Dick di Do Android Dreams of Electric Sheep, il sogno, il ricordo, la consapevolezza dell'essere umano. Ed è estremamente importante, e sarà ulteriormente importante nella terza parte del film, del questo ciclo di tre OAV di 30 minuti l'uno. Sono praticamente come se fosse un film diviso in tre tempi. Come abbiamo detto, in Italia è stato assorbito in un'unica entità, e quindi noi possiamo vederlo in circa 90 minuti, in 86-87 minuti di film, e quindi c'è questa possibilità. Ed è una buona possibilità, perché, come abbiamo detto, chi ha curato regia e soprattutto la sceneggiatura è stato molto molto interessato al tema, perché, come abbiamo detto, Konaka ha lavorato per Armitage 3 Polymatrix, che è il film derivato, dal ciclo di Armitage 3, poi ovviamente anche con Parasite Dolls e poi soprattutto secondo me Serial Experiment Lane, che è uno dei capolavori misconosciuti forse dell'animazione giapponese, perché ricordiamolo, lo accenno più che ricordiamolo, solamente la prima puntata è stata trasmessa su MTV, non sappiamo perché, solo l'episodio 1 si trova, si può trovare più o meno tranquillamente, è stato distribuito anche in DVD, ma è, come abbiamo detto, è uno dei capolavori dell'animazione giapponese più o meno moderna, recente, del 98, quindi un po' vecchiotto, diciamo, però secondo me è ancora estremamente attuale, così come è anche attuale, nonostante discreti problemi Parasite Dolls abbia, e si vedano i problemi, ma quello ne parleremo poi, almeno più che problemi, criticità, meglio, perché comunque è un prodotto estremamente valido, è un film, è un anime, è un OAV, chiamatelo come vi pare, che comunque cattura l'attenzione, ci sono scene molto molto forti, molto importanti, alcune sono, non dico quasi copiate da Hermitage 3, soprattutto una. Se avete visto Hermitage 3 e se avete capito, e se anzi capirete sicuramente a cosa mi riferisco, soprattutto nella seconda fase, basta spoiler, e poi basta spoiler perché Knights of the Round Table ve lo lascio totalmente senza commento, senza analisi, perché dovete vederlo, perché come ho detto è totalmente gratuito su Prime, quindi andate a cercarlo, e poi ce ne sono molti che sono gratuiti senza dover andare a cercare canali tematici a pagamento ulteriori, quindi seguitelo, andatelo a vedere, poi se avete tempo, modo, ma sicuramente, e probabilmente arriveremo prima noi perché parleremo di Bubblegum Crisis e di Polis, che è collegato a Bubblegum Crisis, e poi anche, diciamo così, lo spin-off di Bubblegum Crisis, che è Bubblegum Crisis 2040, e anche lì ne riparleremo, vedremo e faremo altro quando il tempo ce lo consentirà, perché troppe serie stanno uscendo, troppe ce ne saranno e di troppe ne dovremo parlare. Torniamo tra poco, sempre con Big in Japan e sempre su Radio Fab con Parasite Dolls. We'll be right back. E rieccoci qua, terza parte di Big in Japan, ancora su Radio Fab e ancora logicamente con Parasite Wars. Dunque, dicevamo criticità ce ne sono, purtroppo ce ne sono, perché nonostante sia un anime, un OAV, chiamatelo come vi pare, ve l'ho già spiegato perché, del 2003, poco più di 20 anni, è un qualcosa che risente probabilmente anche dell'essere un prodotto a medio-basso budget. Questo perché? Perché è evidente che ci sono delle limitazioni dal punto di vista delle animazioni. Sono ben fatte, sono curate, ma probabilmente si sarebbe potuto far di più, si doveva far di più sicuramente, visto anche che abbiamo dietro la AIC, che è l'Anime International Company, che è comunque una società estremamente famosa, ha fatto moltissimo e discretamente famosa, ha lavorato, come ho detto prima, per discreti successi, non grandi successi, perché come abbiamo detto Armitage 3 è un prodotto di nicchia e molti altri lo sono, nonostante qualcuno sia veramente notevole, per esempio il ciclo di Omiadea, il film, gli OAV, la serie TV, sono prodotti comunque validi, sono anche arrivati abbastanza famosi, abbastanza famosini, ad essere abbastanza famosini dalle nostre parti. E c'è anche il discorso di voler giocare tutto su toni molto scuri, ambientato quasi tutto di notte, e quindi diciamo che non rende giustizia probabilmente alla qualità dei disegni, che sono validi, però come abbiamo detto prima, la qualità delle animazioni a volte è un po' non troppo bilanciata verso l'alto, è sbilanciata un pochino verso il basso, però comunque, come ho detto prima, il film, il prodotto è molto valido, è molto godibile e lascia una serie di domande, fa fare a colui che vede questo film, questi 90 minuti scarsi di animazione giapponese, una serie di domande che già abbiamo affrontato e probabilmente continueremo anche ad affrontare, perché Armitage 3 con toni diversi e con modalità diverse le ha cercate, le ha ovviamente cercate Ghost in the Shell, trovandole in maniera clamorosa, e ovviamente il nume tutelare, il grande ispiratore, come abbiamo detto, continuerò a ripetere fino probabilmente allo sfinimento per questa puntata, è il Philip Dick, è Blade Runner, il film ovviamente diventato celeberrimo con un maestoso Harrison Ford, ma anche con un Gerauer di una gigantesca capacità recitativa, capacità attoriale meravigliosa. Sono quelli temi, come abbiamo detto, e sono fondamentali. Vengono sviluppati bene. La storia non è eccessivamente complicata, ci sono sì delle sottotrame che probabilmente anche quelle non vengono sviluppate a dovere, qualcosa viene buttato un pochino là e lasciato morire, però come abbiamo detto è probabilmente anche colpa dell'essere un qualcosa di medio-basso budget, però comunque viene bene, è riuscito abbastanza bene e comunque non è da scartare, non è da buttare via, è sicuramente da vedere, non sarà ai grandi capisaldi dell'animazione giapponese del XXI secolo, assolutamente no, probabilmente dimenticabile, io posso dire ni, assolutamente, è la risposta più corretta, perché non possiamo dire che è totalmente da aborrire, ci sono altre cose da aborrire, assolutamente, non è questo, non è Parasite Dolls, però dà una visione diversa, una visione un pochino più cruda rispetto a altre analisi dal punto di vista anime, però come ho detto, da vedere sicuramente, così come da vedere saranno, e comunque da analizzare logicamente, saranno i cugini, definiamoli così, Bubblegum Crisis, le varie incarnazioni di Bubblegum Crisis e Addipolis. E poi, come abbiamo detto, c'è il grande elefante nell'armadio, il grande spettro che aleggia da qualche parte qui nei nostri studi di registrazione, che è Serial Experiment Lane, che sì, dovremo farlo, così come la puntata della settimana scorsa, quasi Magia Johnny, alla fine ci sono riuscito, non bene logicamente, perché comunque lavorando tutto quanto di sentimento, di pathos, di anche di rabbia spesso, però nonostante tutto, almeno per il povero Johnny e Orange Road, vabbè, lasciamo perdere, non voglio ritornare in quel ginepraio, ne parleremo di Serial Experiment Lane, Questo diciamo che è una sorta di prequel. Ci saranno delle cose che ci porteranno a... Abbiamo ancora una stagione da portare a casa, quindi ci sono dei paletti che iniziamo a mettere e svilupperemo insieme a voi. Comunque, noi ci diamo appuntamento a domenica prossima, sempre su Radio Fab, sempre con Big in Japan. Continuate ad ascoltare tutte le nostre trasmissioni, tutti i nostri podcast, continuate a seguirci sui nostri social e ovviamente tra 7 giorni saremo sempre qua, stessa ora, stesso posto, stessa Radio Fab. È terrificante questo mini spottone che ho fatto. L'ho fatto. Un po' me ne vergogno. Succede. Alla settimana prossima.